16:30, buongiorno da Rossella Panarese. Oggi a Radiotrescienza parliamo di una malattia che fa molta paura, perché non c'è una cura, perché ne sappiamo molto poco, nonostante decenni di ricerca, e anche perché, secondo me, anche se forse per molti questo non è un elemento così importante, ci fa paura anche perché non ne sappiamo parlare, e il riferimento, per così dire, alle parole per dirlo, naturalmente parte dall'ovvia situazione per cui dietro a ogni diagnosi c'è una persona che la riceve, che la deve affrontare e sostenere per tutti i momenti della propria giornata. Noi oggi parliamo della sindrome di Alzheimer, partendo da un libro che ha per titolo La mente fragile, l'enigma dell'Alzheimer, pubblicato da Cortina Editore. L'autore è un neuroscienziato, professore emerito dell'Università di Zurigo, Arnaldo Benini. Buongiorno Benini.
Buongiorno signora.
Grazie per aver raggiunto gli studi RAI di Milano, questo ci permette di sentire la sua voce forte e chiara. E Benini, tra poco noi cominceremo la nostra conversazione, ma a proposito di parole, il suo è un libro molto franco.
Molto franco, è anche stato, io che non sono uno scienziato, vorrei correggere, io sono un medico, che però lettore, molto lettore di scienza, un medico che si è occupato di cervello per quasi tutta la sua vita professionale, questa è la mia origine. Io ho sentito la necessità, proprio come medico, l'impegno come medico di far presente come stanno le cose. Attorno alla malattia di Alzheimer, o la sindrome di Alzheimer, per meglio dire, si è creato un mondo che ha creato dei grandi problemi, non tanto o non solo scientifici, ma anche etici, di carattere etico nel rapporto con il paziente, soprattutto, di cui si parla poco e di cui bisognerebbe parlare di più, e chiarire le cose così come stanno oggi. Io credo che non nella storia della medicina una situazione del genere non si sia mai avuta. E questo è stato quello che mi ha proprio spinto, sollecitato come medico a scrivere questo libro di centinaia di pagine per spiegare come stanno le cose oggi e che cosa dal mio punto di vista si dovrebbe fare per sistemare e per mettere a posto questo problema e il rapporto medico-paziente, proprio anche dal punto di vista non soltanto scientifico di fare la diagnosi, ma anche dal punto di vista etico, perché questa malattia pone dei problemi etici che nessun'altra malattia fino adesso ha posto e di cui, ripeto, si parla pochissimo o quasi niente.
Arnaldo Benini, lei è andato dritto al tema, insomma, prima ancora che io la stimolassi su questo, e da questo noi partiremo tra poco. Però prima, Paolo Conte, buongiorno, dobbiamo ricordare a chi ci segue come interagire con noi, se avessero
certamente
voglia.
Buongiorno a tutti. Allora sì, sono aperti come sempre tutti i nostri canali per porre domande al nostro ospite, e dunque il 3355634296 per messaggi solo da SMS, oggi WhatsApp sembra che non funzioni, e poi ci sono i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti col nome di Radio Trescenza, col 3 in cifre.
La mente fragile, edizioni Cortina, autore Arnaldo Benini. Benini, io mi ero preparata una scaletta di domande da farle. In realtà
Benissimo.
Adesso vorrei cambiarla, perché perché lei dice una cosa che secondo me va subito approfondita. Lei dice: nella storia delle malattie della medicina non si era mai creata una situazione simile come per l'Alzheimer.
Esattamente.
Ecco, io vorrei partire da qua. Vediamo quali sono queste condizioni inedite nella storia della medicina di una malattia che è stata, diciamo, chiamata così da un secolo. Da poco più di un secolo.
Esattamente, dal 1908. Allora bisogna fare rapidissimamente la storia di questa malattia. Nel 1906 il neuropatologo e psichiatra Alois Alzheimer descrive in un convegno a Tubinga un caso di una donna di 52 anni caduta in preda alla demenza, dove dice di aver questa poi muore, lui fa l'autopsia. Questo è stato uno dei, credo l'unico grandissimo psichiatra che era contemporaneamente anche un grandissimo neuropatologo, è stato uno dei fondatori della patologia cerebrale. Allora è andato a vedere nel cervello di questo paziente che cosa aveva, e ha trovato le famose macchie o le placche amiloidi, che secondo lui erano zucchero, e poi ha trovato le tau e le descrive come caso singolo. Nel 2011 Allora, questo lo descrive. Nel 2008 Kraepelin, che era il suo maestro a Monaco di Baviera, nella edizione
nel 1908 immagino, non sì. Nel 2008
scusi. Certo, nel 1908.
No, era interessante che il maestro fosse dopo, mi sembrava perfetto.
No, Kraepelin nella sua famosissima manuale di psichiatria, su cui ha studiato il mondo intero per decenni, chiama questa malattia con quella lesione nel cervello morbo di Alzheimer. Quindi non è stato Alzheimer a chiamare la malattia. In realtà la signora non aveva quello che oggi si ritiene essere il morbo di Alzheimer. Vabbè, e quindi
e comincia la storia che comincia di questa malattia, che è anche la storia di un'illusione, lei dice.
È la storia di un'illusione, sì, ma comincia la storia. Allora, nel 2011 Alzheimer scrive l'unico lavoro sistematico sulla malattia di 21 pagine, dove riconsidera questo caso, ne riconsidera un altro, poi si riferisce a casi visti da altri colleghi patologi che erano nella letteratura, nei suoi colleghi o anche suoi, e conclude, la conclusione è che le placche amiloidi, che si erano viste in alcuni ma non in tutti i morti di demenza, non erano verosimilmente la causa della demenza. Si parte di lì, quindi Alzheimer, che secondo me è stato il più intelligente, fra i più intelligenti, fra coloro che si sono occupati di Alzheimer, sia come medici che come scienziati, conclude dicendo: attenzione, nei cervelli dei dementi si vedono queste macchie, queste strutture particolari, ma le stesse strutture si vedono in cervelli di gente morta, anche novantenne e più, che non avevano l'ombra di demenza, così come ci sono dementi gravi che muoiono di demenza grave in cui queste lesioni non ci sono. Quindi lui, Alzheimer, dice: badate, qui viene meno il principio fondamentale della neuro, della patologia, cioè che una lesione crea dei disturbi che sono proporzionalmente tanto più gravi quanto più la lesione è estesa e va in profondità nell'organo, cioè nel cervello. Qui invece si avevano casi senza questa lesione gravemente ammalati e casi di persone gravemente ammalate senza questa lesione. Quindi come si fa a metterli insieme?
A metterli insieme. E questo lei ce lo sta raccontando perché poi in realtà, io prima citavo la sua, insomma, nel libro lei lo dice, anche la storia di un'illusione, perché invece poi per tanti decenni concentrati proprio sullo studio di queste placche.
Sì, adesso forse fare tutta la storia non ha un gran senso, ma però, insomma, quando per esempio studiavo io a Firenze molti decenni fa, negli anni 60, la demenza era vascolare, cioè era l'arteriosclerosi che viene in tutte le più o meno sia nelle persone anziane, che attacca il cervello e diminuisce le capacità cognitive. La storia degli amiloidi, che è quella che continua a rovinare secondo me il rapporto con questa malattia, ma le cose stanno fortunatamente cambiando nel mondo intero, è stata la scoperta del 92 di un lavoro di due pagine in cui si descrive la cosiddetta cascata degli amiloidi, cioè si cerca di descrivere come questi amiloidi si formano e verosimilmente, siccome si trovano nei cervelli dei dementi, siano la causa della demenza. Senza considerare, di questo non ha più parlato nessuno, io nel mio libro queste frasi di Alzheimer le ho tradotte e messe per esteso, che già secondo Alzheimer le amiloidi, essendo presenti e non presenti in caso di demenza e di non demenza, non avevano nessun rapporto con la demenza, non lo potevano avere.
Ecco, questo insomma per noi lettori profani ci fa pensare che abbiamo perso un sacco di tempo.
Decenni.
Rimettendo un po', insomma, in ordine le cose che lei dice nel suo libro, cominciamo, insomma, lei ha citato intanto la storia della definizione di questa sindrome, malattia, poi vediamo come meglio chiamarla, ma la prima cosa che lei nel libro ci dice e ci ricorda è quanto non sia vera l'opinione secondo cui la demenza sia una fase più o meno precoce ma inevitabile dell'invecchiamento.
Esatto, ecco,
questo è molto interessante, perché lei potrebbe citarci innanzitutto il fatto che la metà delle persone ultra 85 anni non hanno nessuna forma di demenza, però nello stesso tempo noi abbiamo un deperimento cognitivo legato all'invecchiamento che ci caratterizza in modo anche abbastanza precoce. Come mettiamo insieme queste cose?
Le mettiamo insieme, grazie anche di avermelo detto, perché questo è un altro dei motivi che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Cioè c'è tanta gente che è arrivata a 65-70 anni, comincia a dimenticare qualche numero, qualche indirizzo, insomma, e viene preso dal terrore di essere sulla strada della demenza. Questo non è vero, assolutamente. Questo è un normale, più o meno, indebolimento cognitivo legato al normale invecchiamento del cervello, che invecchia come tutti gli altri organi del corpo, ma non è demenza, assolutamente. Questi sono dei... All'inizio questo indebolimento cognitivo viene è talmente, come devo dire, poco importante, poco pesante, da essere avvertito solamente dalla persona che ce l'ha. Gli altri non se ne accorgono, cioè riesce a dominare completamente sì i rapporti di lavoro, personali, familiari, eccetera, il comportamento rimane normale, tutto. Però questo indebolimento cognitivo, ripeto, legato all'invecchiamento del cervello, che naturalmente è un fattore genetico, quindi è diverso da persona a persona, può accentuarsi e portare ad una condizione sempre di indebolimento cognitivo che viene avvertita anche dagli altri, cioè qualche difetto di comportamento, si mettono a posto delle cose, non si trovano più. Ma l'altra cosa importante di questo stadio è che diventa difficile la concentrazione. Concentrarsi, soprattutto quando si deve imparare una cosa nuova, perché in questo stadio diventa difficile. Io ricordo ancora, quando ero ancora in attività, è stata una tragedia di carattere sociale, se così si può definire, scoppiata negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, quando l'informatica penetrò con l'irruenza che poi abbiamo visto negli ultimi anni nella vita di tutti. Ecco, c'erano degli impiegati, soprattutto negli istituti finanziari, di lì cominciò, che fino ad ora avevano fatto il loro mestiere benissimo, che dovendo adesso entrare in un mondo radicalmente diverso, non gliela facevano, non gliel'hanno fatta, quindi prepensionamenti, licenziamenti, storie veramente tragiche, in parte. Nacque proprio dal fatto che questi sessantenni o sessantacinquenni vicini, ma non sempre vicinissimi alla pensione, non riuscivano a imparare qualcosa di nuovo. Questo è il secondo stadio dell'indebolimento cognitivo, che è talmente importante, anche perché è molto diffuso, che adesso ha un nome suo proprio di diagnosi, che in tutto il mondo viene abbreviata con lo simero MCI, Mild Cognitive Impairment, cioè MCI, in tutto il mondo si parla di questo. Attenzione però,
che questa non è una demenza.
Questa è la cosa importante, mentre invece si legge continuamente che la demenza comincia con la MCI. Non è vero. Oggi si può dimostrare, ed è stato dimostrato anche con lavori usciti nelle ultime settimane in riviste di grande prestigio, che l'MCI passa, cioè dall'MCI poi si prosegue nella demenza in meno di un quarto dei casi, e che molti di questi casi con l'MCI, questa è una cosa nuova delle ultime settimane, ma basata su dei dati molto ampi, epidemiologici e clinici, si può anche migliorare. Addirittura in alcuni casi si sono avute delle guarigioni con delle terapie, di cui possiamo poi parlare alla fine, che non sono delle vere e proprie terapie, quanto piuttosto delle regole di comportamento. Questa è la differenza. L'MCI è un indebolimento cognitivo, la demenza è una distruzione dei meccanismi della mente.
Ecco, quindi prima è un deperimento, diciamo, patologico.
Ascolta, la seconda cosa che vorrei dire, a differenza dell'MCI, quando la demenza parte non si ferma, mentre l'MCI addirittura si ferma, può rimanere così, rimane così per tutta la vita, anche se la persona arriva a 100 anni, mentre invece la demenza nel giro di 10 anni, peggioramento continuo, e nel giro di una media di 10 anni porta morte. Questa è la differenza anche fondamentale. Ma non si può confondere in nessun senso l'MCI con la demenza iniziale.
Quindi non dobbiamo pensare che la demenza o le forme di demenza siano legate inevitabilmente all'invecchiamento. Lei riporta dei dati, prima di entrare invece poi nella...
No, scusi, lei ha detto prima, guardi che degli 85 anni che hanno per esempio l'MCI, dementi sono meno di un terzo.
Ecco,
per quanto si conosca oggi e si possa osservare oggi.
Comunque il rischio aumenta con l'avanzare dell'età, questo lei ci ricorda nei dati. A proposito di dati, prima di entrare nel merito di quali sono oggi le ricerche invece che promettono di più per cercare di capire appunto questa malattia, lei dice che appunto l'Alzheimer in alcuni paesi ha una diminuzione di incidenza, ma l'incidenza aumenta con l'età, tanto da essere questa malattia, le demenze in generale, un elemento di rischio e pericolo per la nostra specie. Come si mettono insieme questi due aspetti?
Questi due aspetti si mettono insieme in questa maniera. Quello che si è visto negli ultimi anni, in realtà sono degli studi di carattere epidemiologico e clinico che sono partiti nel 2003, che il numero, l'incidenza annuale, cioè i nuovi pazienti ogni anno, è diminuita in quasi tutto il mondo. In alcune regioni, come la California, è diminuita del 50% negli ultimi anni. Parallelamente a questa diminuzione c'è stata una diminuzione, ad esempio, delle malattie cardiovascolari. E perché? Perché la gente è stata avvertita, no? C'è stata tutta una pubblicazione, sono delle pubblicazioni alla televisione, cioè sono stati sensibilizzati a questo problema e quindi tengono più conto delle loro condizioni. Questo ha portato a una riduzione delle malattie cardiovascolari parallelamente all'incidenza annuale, cioè del numero di nuovi malati ogni anno. Il fatto però è che ogni anno si hanno nuovi ammalati di Alzheimer, ovunque. E si è anche visto negli ultimi 30 anni che un aumento dell'attesa di vita di 6 anni e 3 mesi raddoppia il numero dei dementi, degli ammalati. Quindi la demenza è il fattore più importante che predispone alla demenza, è l'età avanzata. Va bene, però quello che noi possiamo controllare, ecco il messaggio nuovo, quello che noi possiamo cercare di controllare, quindi cercare di diminuire il rischio della demenza, andare a vedere quali siano le concause della demenza per cercare di tenerle sotto controllo. Questa è quello
che lei chiama la prevenzione generale, quindi lo stile di vita che è. Però Arnaldo Benigni, appunto, lei dice che oggi al centro della ricerca, ed è bene, diciamo, mettere insieme questi aspetti, al centro della ricerca sulle demenze e sull'Alzheimer in particolare c'è l'origine genetica, non familiare, insomma, ma genetica.
Non familiare, no, casi di anche questa è una cosa che va chiarita con molta forza. Non esistono praticamente demenze ereditarie, cioè esistono ma sono rarissime, sono casi di demenza che scoppiano fra i 20 e i 30 anni, non nelle persone anziane, quindi non è ereditaria.
Ma è genetica, cioè l'origine genetica è il centro delle ricerche attuali.
Esattamente. Cioè,
ecco. Però quando parliamo di prevenzione generale e dunque di attenzione a stili di vita e dunque a cause ambientali, questo non è naturalmente in contraddizione.
No. Ecco. Adesso, per essere molto semplici, la lunghezza della nostra vita è un fatto genetico, come la nostra altezza, il colore dei capelli, degli occhi. Noi viviamo viviamo a lungo quanto ci permettono i geni. Oltre quello spazio di tempo non si va in nessuna maniera. In realtà poi la gente è morta sempre molto prima. Poi in realtà sono degli altri fattori che intervengono nella nostra salute, quindi anche nella lunghezza della nostra vita. I geni stabiliscono anche la lunghezza della vita dei neuroni. Quindi ci sono ecco, questa è quella che gli americani o gli autori inglesi chiamano l'Alzheimer puro, dovuto al fatto che i neuroni stabiliscono, nei neuroni è fissata una lunghezza della vita dei neuroni, è fissata la lunghezza della vita dei neuroni per una certa età. Al di là di arrivati a quell'età, quale che sia stato il comportamento, la persona comincia a manifestare i segni della demenza. Ma ci sono la lunghezza della vita dei neuroni può essere e viene, questa è la realtà, influenzata in modo molto molto forte da fattori cosiddetti epigenetici, cioè dall'ambiente in cui si vive e dallo stile in cui si vive.
Ecco, questo è il rapporto delle cose che appunto lei ci diceva. Paolo Conte, siamo alle 11.50, raccogliamo qualche domanda degli ascoltatori e poi vorrei Benini citarle una cosa che è uscita sulla Lettura, il supplemento letterario di questa settimana del Corriere della Sera, che è particolarmente importante.
L'ho letto ieri, sì.
Ecco, credo che sia.
Ieri, domenica, sì.
Domenica, sì. Credo che sia molto importante, allora, ricordarlo. Prego.
Intanto diciamo che si possono anche inviare messaggi da WhatsApp al 335-5634-296. Uno di questi messaggi è quello di Germana, che voleva avere di nuovo il titolo del libro di cui stiamo parlando, La mente fragile, di Arnaldo Benini.
Scusi, La mente fragile, sottotitolo L'enigma dell'Alzheimer.
L'enigma dell'Alzheimer, pubblicato da Raffaello Cortina. E proprio in relazione alle questioni di cui appunto ci parlava il professor Benini, sono molte le domande in merito proprio agli stili di vita. Sono molti che ci chiedono, per esempio, è preferibile una dieta vegetariana oppure è preferibile evitare l'uso di strumenti informatici, oppure è meglio continuare a lavorare anziché andare in pensione prima. Ecco, sono varie domande su quello che le persone dovrebbero fare per evitare, diciamo così, che le situazioni ambientali possano favorire lo sviluppo della malattia.
Se noi dovessimo parlare di tutte, staremmo qui fino a stasera. Io...
No, non possiamo, Benini. Anzi, abbiamo pochissimi minuti e no, quindi dobbiamo
allora,
essere
guardi,
sintetici.
Io centro quello che sono poi stati gli elementi che hanno cambiato. Guardi, è uscito recentemente, qualche settimana fa, un libro che io ho già recensito nel Sole 24 Ore, importantissimo, fatto da 13... e specialisti mondiali su questo, il cui comincia il libro dicendo: comincia una nuova era nel nostro rapporto con l'Alzheimer. La nuova era è di considerare tutti questi fattori epigenetici che vengono a inserirsi, che vengono ad agire su un gene che ci consente una vita di una certa lunghezza, ma se noi poi riusciamo a arrivare a questa lunghezza dipende da come viviamo. Allora è lì che bisogna insistere. La cosa più importante, almeno fino adesso, sono due. Primo, i disturbi cardiovascolari. Va bene, tant'è che la diminuzione dei disturbi cardiovascolari in California è andata di pari passo alla diminuzione dell'incidenza dell'Alzheimer del 50%. Quindi quello ha sicuramente un gran valore. Che cosa possiamo fare? Ad esempio, si raccomanda, ma veramente molto caldamente, di tenere sotto controllo la pressione arteriosa. Se la pressione arteriosa a partire dai 45-50 anni comincia a crescere, ad alzarsi, per anni può alzarsi senza far disturbo, poi improvvisamente c'è una catastrofe che può essere un infarto del cervello o tante altre cose. Quindi uno dei consigli che si dà: a partire dall'età di 45 anni, anche se si sta benissimo, misurarsi la pressione del sangue 3-4 volte l'anno. Oggi si può fare con apparecchi che si comprano e si fanno. Questa è una. L'altra, tutti i disturbi del ritmo cardiaco vanno controllati e curati. Recentemente, due settimane fa, un lavoro molto, molto intenso che viene dalla Scandinavia, hanno ridotto di metà il numero delle incidenze trattando i pazienti che avevano una tachicardia parossistica, non soltanto con i medicamenti comuni, ma anche con degli anticoagulanti. Aggiungendo gli anticoagulanti, la probabilità della demenza diminuisce. Non so se è chiara l'incidenza, l'importanza di queste cose. Questa è la prima. La seconda,
molto
il diabete.
Velocemente, Benini, che stiamo per concludere il tempo, ahimè, mi dica.
Il diabete è molto importante, anche questo, il diabete, il cosiddetto diabete 2, può nascere e salire senza che ci se ne accorga. Dovrebbe fare, arrivati a una certa età, 50, una volta l'anno, una volta ogni due anni, fare il controllo dello zucchero.
Arnaldo Benini, noi abbiamo soltanto, stiamo diciamo nella conclusione, questo però ci fa capire che dobbiamo tornare a parlare di tutto questo. Allora, ecco,
sì.
Io intanto ricordo La mente fragile, il titolo del suo libro pubblicato, L'enigma dell'Alzheimer, pubblicato da Cortina. Abbiamo pochissimo tempo, però io prima ho citato queste pagine che La Lettura, il supplemento del Corriere della Sera, uscito domenica, ha dedicato all'Alzheimer. Il primo è una recensione del libro di Joshua, Il tunnel, e l'altro è il racconto fatto di due scrittori, di Stefania Scateni con Beppe Sebaste, a proposito appunto di una diagnosi di sindrome d'Alzheimer e dell'esperienza diretta e personale. Sono molte le cose che vengono raccontate in questa testimonianza. Io vorrei però citargliene una a proposito delle parole per dirlo e della franchezza che bisognerebbe utilizzare. Quando Stefania Scateni con Beppe Sebaste dicono: i dottori non dicono niente, sono troppo presi dalle loro pratiche autoreferenziali, e quando dicono che sì, la diagnosi è morbo di Alzheimer moderato, non è più moderato, e intanto sono trascorsi uno o due anni inutili rotolando come una Just Like a Rolling Stone. Ecco, questo è un elemento, qui passiamo proprio direttamente alla diagnosi, molto importante del rapporto anche con il medico e con la franchezza del medico rispetto ad una malattia come questa.
Questo, signore, è un tema enorme. Intanto in questo articolo c'è un errore all'inizio quando dice che è aumentato il numero di dementi giovani. Questo non è vero.
Non è vero?
No, assolutamente non è vero. Quello che è aumentato, e qui fanno questa confusione come fa la conclusione anche quella signora che è stata intervistata nell'articolo accanto, quello che è aumentato è il numero delle persone giovani, anche bambini, dove si è verificata la presenza di macchie, di placche amiloide di tau, che addirittura si parla, o si è parlato adesso meno, di Alzheimer senza Alzheimer. Ma questa gente è sana.
Forse l'articolo fa riferimento sana a giovani intesi come, diciamo, 60-65 anni in questo caso.
No, qui dice i giovani sono sempre aumentati. Non è vero, niente. Che sia. E poi stanno diminuendo anche i vecchi con l'Alzheimer. Se non che in percentuale, dal momento che aumenta ogni sei, come abbiamo detto prima, insomma, aumenta enormemente il numero, si allunga la lunghezza della vita, è cresciuta, quindi ci sono sempre più vecchi, sempre più persone avanti con gli anni, è chiaro che aumenta anche il numero
dei casi
con demenza, ma aumenta molto meno di prima. E quindi però il numero complessivo continua a salire. Su questo io credo che questo sia inevitabile, perché questo dipende in buona parte anche dalla struttura genetica della persona, che non si può cambiare. Questo è inevitabile.
Ecco, un'altra cosa che in questo articolo, e poi la saluto, la devo salutare, viene detta come appunto il mito della diagnosi precoce, lei lo affronta anche nel libro naturalmente.
E questa, la diagnosi precoce, è questo errore madornale di identificare la demenza con le placche amiloidi. La diagnosi precoce è quella, non è altro. Cioè, con le risonanze magnetiche, con la PET, quello che è, si può vedere nel cervello di chiunque se hanno delle PET, se hanno di queste macchie o no. Va bene, allora quando lei vede queste macchie in persone sanissime, io ho anche difficoltà a capire come le selgono queste persone per raccomandare a loro di fare una cosa del genere. Quando lei vede queste macchie, che cosa dice alla persona? Questa persona può rimanere sana tutta la vita, dal punto di vista mentale,
certo,
oppure può diventare demente dopo 20 anni o 15. Quindi se questo succede, facendo queste diagnosi precoci in gente che è mentalmente sana, lei anticipa la loro angoscia, la loro paura,
senza avere alcun vantaggio da un punto
in
di
Germania,
vista.
In Germania, esatto. In Svizzera c'è un aumento c'è stato, adesso si sa meno, sia delle depressioni che dei suicidi per queste stupidaggini qui.
Arnaldo Benigni, io la ringrazio di essere stato con noi, di aver raggiunto gli studi di Milano, poter conversare con noi a proposito del suo libro La mente fragile e l'enigma dell'Alzheimer, pubblicato dalla casa editrice Cortina. Vi invito anche a leggere, ricordo, I nomi di 17 fiori di Stefania Scateni con Beppe Sebaste, sulla lettura di questa settimana. Ora è il momento del concerto del mattino con Renata Scognamiglio e Marco Mauceri. Sì, e Paolo Conte, Rossella Panarese e naturalmente Costanza Confessore, Fiore Liborio, Marco Motta vi ringraziano e vi salutano. Appuntamento è per domani con Radio Trescenza, parleremo di auto elettrica.
Sì,
domani
auto elettrica.
E quindi aspettiamo anche vostre esperienze o vostre domande. Buona continuazione di ascolto con Radio 3.